Della vicenda dei due turisti cinesi a Roma non si sa molto, si sa che sono stati ricoverati e naturalmente la stanza in albergo è stata posta in isolamento. Però i due turisti stanno bene, quindi vedete, il fatto che ci siano due persone infettate in Italia non vuol dire che siano due persone destinate a morire, sono due persone che hanno contratto questa infezione, che adesso sono curate come si deve e stanno in effetti meglio. Allora, saluto innanzitutto Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Presidente, buonasera.
Buonasera.
Allora, parleremo con lei tra poco del vaccino. Non ho invitato un virologo stasera perché appunto l'abbiamo avuto spesso nei giorni precedenti e quindi per non ripetere anche le stesse cose con lei vorremmo parlare soprattutto dell'attesa che c'è, che si sta facendo anche spasmodica sulla possibilità di sintetizzare al più presto un vaccino che ci metta al riparo da questo rischio. È una speranza concreta? Quali sono i tempi?
Ma la speranza è concreta perché diversamente magari da altri casi, visto che queste pandemie storicamente si ripetono negli anni fin dagli inizi del 1900, è stata già identificata la sequenza virale del virus e quindi ci sono molti scienziati di molte industrie farmaceutiche che stanno già lavorando al vaccino. Fare una previsione dei tempi non è facile, però avere la sequenza virale su cui lavorare credo che sia una cosa straordinaria che non in passato non si è verificata con così con tempi così rapidi. Pensiamo al virus dell'HIV che ci sono voluti anni e anni per identificarlo, quindi questo è un dato positivo. Siamo al lavoro, tra l'altro c'è stato recentemente un forum importante, l'Health Economic Forum, che c'è stato a Davos nella scorsa settimana, dove c'erano tutti i leader mondiali delle industrie farmaceutiche che hanno fatto proprio hanno ottenuto un consenso globale a lavorare tutti insieme per arrivare al vaccino in tempi rapidi. Il fatto che ci sia la sequenza virale,
scambio di informazioni, è evidente.
Quindi. Esatto, assolutamente, si lavora tutti insieme, non singolarmente, perché si è presa con molta attenzione questo problema.
Allora, un piccolo dettaglio, questa sequenza è stata individuata in Cina, quindi vedete
assolutamente sì, quindi vuol dire che la Cina ha reagito anche qui molto bene, quindi c'è una collaborazione a livello mondiale, non è solo una cosa italiana, cinese, americana, c'è una collaborazione a livello mondiale che ci auguriamo possa dare dei risultati, soprattutto per quanto riguarda il vaccino, perché significherebbe limitare e far sì che non ci sia un'espansione di questa epidemia.
Bene, allora ripeto il numero 800 050 001, il numero verde, se volete invece mandare un messaggio 335 699 2949. Allora, se non fosse stato per i due casi di coronavirus individuati a Roma, la notizia di domani sarebbe stata senz'altro il fatto che una nave da crociera della costa è bloccata nel porto di Civitavecchia con tutti i passeggeri a bordo. Perché? Perché appunto c'era il sospetto che due di questi passeggeri provenienti da Macao, due turisti cinesi, fossero stati infettati dal virus. Questo adesso chiederemo conferma anche ai nostri ospiti, che le analisi siano fortunatamente negative nel senso che non sono stati infettati dal coronavirus e quindi la vicenda è destinata a sbloccarsi, però capite bene che le precauzioni non sono mai troppe. Tuttavia abbiamo voluto invitare sia il direttore generale di Costa Crociere, Nil Palomba. Palomba, buonasera.
Buonasera
e benvenuto. Ed è con noi anche Ernesto Tedesco, che è il sindaco di Civitavecchia. Sindaco, buonasera anche a lei.
Buonasera a voi.
Allora, Palomba, intanto ci descrive un po' la situazione a bordo, perché abbiamo sentito anche, ci sono state lamentele sul fatto che non si avevano notizie su quel che stava accadendo, la preoccupazione, la televisione mandava solo pubblicità, la cosa mi pare abbastanza strana. Allora ci spieghi un po'.
Allora, la situazione a bordo attualmente è assolutamente tranquilla. Noi non appena abbiamo ricevuto la libera pratica, che tecnicamente significa la possibilità di effettuare tutte le operazioni di imbarco e di sbarco dalle autorità sanitarie e locali, abbiamo dato priorità ovviamente ai passeggeri che si trovavano all'interno del terminal, che sono rimasti lì tutta la giornata, che dovevano imbarcare, e questi ospiti abbiamo dato la possibilità di andare a dormire in albergo. Una volta completato lo sbarco, che è stato completato il trasferimento in hotel di questi ospiti, abbiamo iniziato a dare la possibilità a coloro che erano in nave di scendere. Ovviamente c'erano alcuni che volevano scendere, ad altri invece abbiamo dato la possibilità di pernottare a bordo, La nave è attualmente in operazione normale, come diciamo è stata tutta la giornata, quindi la situazione a bordo è assolutamente tranquilla. Ovviamente noi abbiamo cercato di dare ai passeggeri, agli ospiti, sia a bordo che nel terminal, tutte le informazioni che avevamo, ma ovviamente ci rendiamo conto dei disagi che ci sono stati. I tempi non sono stati brevi, i tempi per definire queste analisi, per completare le analisi allo Spallanzani, non sono state brevi, e quindi questo ovviamente ha creato dei disagi. Ma devo dire che il lavoro che è stato fatto di concerto con le autorità marittime, con l'ospedale Spallanzani, con i ministeri, con le autorità tutti, la capitaneria di porto, è stato veramente impeccabile. Devo ringraziare tutti coloro che hanno veramente supportato questa diciamo giornata particolarmente tesa. Il risultato delle analisi è stato negativo, quindi i passeggeri ovviamente sono tenuti sotto controllo allo Spallanzani, ma siamo contenti che diciamo non si tratti di nessuna patologia grave.
Allora, sindaco Tedesco, avevamo letto sulle agenzie che in qualche modo la nave era rimasta bloccata nel porto, non si poteva né salire né scendere proprio per una sua ordinanza specifica, è così?
No, assolutamente no, io non ho emesso nessuna ordinanza, anche perché non avrei avuto il potere per farlo. In realtà è stata la capitaneria di porto che questa mattina ha comunicato che nessuno poteva sbarcare o imbarcarsi per le motivazioni collegate a degli accertamenti sanitari, quindi non è assolutamente vero. Chi dice questa cosa deforma la realtà. Io non ho emesso nessuna ordinanza, mi sono limitato semplicemente a chiedere con una lettera, quindi in maniera molto tranquilla, come giusto che fosse, perché in realtà non c'è stata una forma di allarme particolare, in situazione di pericolo, tutto si è svolto, come diceva chi mi ha preceduto, con molta tranquillità. E io mi sono invitato a chiedere con una lettera, con una comunicazione alle autorità competenti, di attendere, quindi di confermare quel provvedimento, chiamiamolo impropriamente così, che non era mio, ma della Capitaneria, di confermare quel provvedimento in attesa che lo Spallanzani comunicasse il risultato dell'analisi. Credo che questo sia in linea non solo con il mio compito specifico e precipuo di essere il sindaco e quindi di tutelare la salute dei miei concittadini, ma anche credo per un fatto logico, perché se c'è un problema, se bisogna aspettare le analisi, credo anche che sia giusto che poi in funzione del risultato dell'analisi si proceda allo sbarco. Ma tutto qui, ma io non ho bloccato nessuno, ne ho firmato ordinanze, ma per carità.
Benissimo, questo è un chiarimento importante che lei ci ha fornito. Allora, Palomba, torno da lei, adesso quindi la nave ripartirà normalmente, la vacanza prosegue, insomma, riprende.
Sì, domani mattina faremo le operazioni di imbarco e di sbarco di tutti gli ospiti e rimarremo un'altra giornata a Civitavecchia, così daremo la possibilità agli ospiti che non hanno potuto visitare Roma e la stessa città di Civitavecchia nella giornata di oggi, daremo la possibilità di farlo nella giornata di domani. La nave partirà domani alle ore 18 e tirerà direttamente, dirigerà per Savona, saltando quindi la sosta alla Spezia.
Senta, qual è il clima a bordo? Ha detto tutto tranquillo, volevo anche un po' sapere se avete parlato con i passeggeri, se qualcuno si era lamentato del fatto che si era stati costretti a mangiare tutti quanti in uno stesso locale, che non c'erano posate, usa e getta, insomma poi alla fine ognuno racconta la sua. Cioè adesso voglio dire, si riprende tutto quanto in maniera normale, quindi c'è da aspettarsi che la vacanza prosegua come se nulla fosse accaduto, insomma. Volevo capire anche un po' come siete organizzati nel caso in cui qualcun altro dovesse manifestare sindromi influenzali che poi andrebbero verificate.
Allora, premetto che noi abbiamo già attivato da diversi giorni delle attività e delle precauzioni per tutti gli ospiti imbarcanti, quindi tutti gli ospiti imbarcanti asiatici prima dell'imbarco compilano un form nel quale dichiarano di non aver avuto nessuno stato influenzale o febbrile e ci comunicano anche la provenienza. Per coloro che arrivano dalla Cina viene anche effettuata una misurazione della temperatura, quindi tutti i passeggeri che sono imbarcati nei giorni precedenti ad oggi sono saliti a bordo senza alcun sintomo e senza alcuno stato febbrile. Questo diciamo è importante perché noi siamo già da diversi giorni attivi sulla salvaguardia dei nostri ospiti, questo diciamo è il nostro compito e obiettivo principale. La situazione a bordo è tranquilla, lo è stata tutta la giornata. Onestamente sulla nave ci sono tanti ristoranti, abbiamo almeno 12 ristoranti che sono stati completamente funzionanti durante l'arco della giornata a tutti gli ospiti. Noi non abbiamo posate usa e getta sulla nave, perché effettuiamo delle attività di sanificazione di tutte le posaterie di bordo regolarmente, seguendo i più alti standard di sicurezza e della salute, quindi su questo siamo abbastanza tranquilli. Mm-hmm. Ovviamente nel terminal, non essendo un'area
di vostra competenza, certo.
Esatto, dove possiamo gestire con altrettanta tranquillità le operazioni, diventa un po' più complesso, anche perché abbiamo chiesto supporto alla nave, ma anche lo sbarco di materia prima, quindi cibo e bevande per gli ospiti nel terminal, non è stato molto semplice. Questo sicuramente ha creato dei disagi. Noi ammettiamo che ci sono stati dei disagi all'interno del terminal.
Allora, volevo chiedere al sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, in conclusione, poi salutiamo entrambi, poi torniamo da Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Ecco, volevo chiederle, sindaco, a parte che è molto importante per la città di Civitavecchia il fatto che ci sia questo scalo delle navi da crociera che poi puntano con i loro turisti a bordo verso Roma, no? A visitare anche i dintorni, quindi la capitaneria di porto, da quel che ci può dire, come è organizzata per fronteggiare eventuali altre situazioni di questo genere?
Ma sono
le autorità sanitarie locali, certo.
Sono professionisti, ma ha funzionato tutto poi in buona sostanza, perché c'è stata un'ottima organizzazione. Il comandante Leone è una persona di grande spessore, di grande professionalità, sotto questo profilo non c'è da temere. Certo, c'è una situazione un po' particolare che stiamo vivendo, per cui Civitavecchia è una città importante sotto il profilo crocieristico, per cui è normale che debba avere un'attenzione maggiore rispetto a una problematica che purtroppo coinvolge, è un'emergenza mondiale, no? Quindi alla fine diventa davvero un problema. Voi comprendete però che poi in questo meccanismo il ruolo del sindaco è ancora più obbligato ad attenzionare situazioni di questo genere, laddove comunque il pericolo per la collettività, e io devo tutelare in maniera più assoluta la salute dei miei concittadini, il pericolo per la collettività è dietro l'angolo, quindi la prudenza credo che non sia mai troppa.
Benissimo, vedo qui intanto anche un'altra dichiarazione che arriva dal governo: la protezione civile è pronta, domani ci sarà un consiglio dei ministri per affidare alcune competenze alla protezione civile anche. Allora ringraziamo Nil Palomba, direttore generale di Costa Crociere, grazie Palomba, buonanotte.
Grazie a voi, buonanotte.
Buonanotte anche Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia, grazie Tedesco,
grazie.
Buonanotte, arrivederci. Allora Scaccabarozzi ha sentito, vedete poi così un allarme, poi fortunatamente rientrato, però scattano tutte le misure, no? Le misure necessarie.
Ma quello che è successo a Civitavecchia secondo me è la dimostrazione che il nostro paese si è attrezzato molto bene. Non dimentichiamoci che già da giorni è stata fatta una task force composta dal Ministero della Salute, i Carabinieri del NAS, l'Istituto Superiore di Sanità, lo Spallanzani, che è l'Istituto Nazionale di Riferimento per le Malattie Infettive, ma non solo, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, l'Agenzia Italiana del Farmaco. E questa task force ha provveduto ad allertare, per esempio, le strutture sanitarie competenti perché siano pronte a fronteggiare la situazione, a attivare i controlli. Non dimentichiamoci che negli aeroporti internazionali sono stati predisposti degli scanner che sono posizionati direttamente ai gate di arrivo per rilevare eventuali variazioni di temperatura nei passeggeri. Quindi l'Italia credo che abbia fatto un ottimo lavoro nel mettere in atto un sistema di prevenzione e di controllo, e Civitavecchia dimostra che questo sistema ha funzionato. Poi è chiaro che ho sentito prima che lei parlava del fatto che dopo la trasmissione continuerà perché ci sono molte fake news. Io credo che sia importante tranquillizzare chi ci ascolta nel dire che i siti di riferimento devono essere esclusivamente quelli del Ministero della Salute, quello dell'Istituto Superiore di Sanità, perché lì si trovano le notizie reali, e soprattutto ricordare a tutti che per chi dovesse avere dei dubbi, il Ministero della Salute ha attivato un numero verde che è il 1500 1500, che è attivo 24 ore su 24. Quindi credo che il nostro paese
abbia reagito molto bene e Civitavecchia sia un ottimo esempio.
Quindi il numero verde del Ministero e non le balle che girano su WhatsApp, su internet, eccetera. Che poi uno...
Anch'io ne ho ricevute tantissime, qualcuna è veramente ridicola. Però credo che le autorità...
Anche perché poi non si hanno i mezzi per capire esattamente cosa ci può essere di vero o no. E quindi per non sbagliare che si fa, lo si passa a un amico e così via, e così diventa virale.
Diventa virale. Invece il Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità sono siti attendibilissimi perché sono le massime istituzioni e su lì si trovano le notizie vere.
Benissimo, allora abbiamo un altro ospite in linea che è Pietro Piccinetti, amministratore unico della Fiera di Roma e già vicepresidente della Camera di Commercio Italo-Cinese. Piccinetti, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, lei tra l'altro ha una lunga esperienza non solo come vicepresidente della Camera di Commercio Italo-Cinese ma anche come imprenditore, insomma, no? In Cina lei ci è arrivato già più di 25 anni fa, quasi 30. Allora le chiedo, in questa fase quale può essere la ripercussione per le attività delle tante imprese italiane che lavorano in Cina?
Beh, sicuramente in questo momento è una ripercussione direttamente importante, però io tendo a sottolineare una cosa, che nella SARS nel 2003, ricordo perfettamente, la mortalità era il 10%, oggi siamo al 10%, perciò sicuramente su un impatto minore della SARS, e poi la SARS, se voi vi ricordate, dopo alcuni mesi passò tutto tranquillamente. È anche vero che la Cina ormai è un quinto dell'attività mondiale, dipendono dalla Cina in tutto il mondo e per le attività italiane sono molto importanti, però io non mi fascerei la testa troppo. Devo dire che questa volta il governo cinese mi ha completamente scioccato, perché è la prima volta che mettono in quarantena, pensate, 11 milioni di persone. Immaginate, in nessun altro paese occidentale poteva succedere una cosa del genere, nella città di Wuhan 11 milioni di persone in quarantena. Perciò hanno reagito apertamente e senza coprirsi come prima eravamo abituati, da una politica anche di comunicazione completamente controllata. Invece adesso hanno reagito apertamente, hanno chiesto aiuto a tutto il mondo. Io sicuramente una cosa non da prendere sotto gamba, perché è una cosa importante, alla fine, ripeto, il quinto dell'attività mondiale passa alla Cina, perciò è una cosa importante, però io non la farei così. Si muore più di morbillo negli Stati Uniti oggi che
La sentiamo male, Piccinetti.
Si muore più di morbillo oggi negli Stati Uniti che di questa, certo, purtroppo malattia in Cina.
Tra l'altro è molto più infettivo il morbillo. Pare che questo coronavirus passi in media a una o due persone per ogni malato, insomma, mentre il morbillo arriva anche a infettare 30 persone ogni malato.
Ha perfettamente ragione. Poi si analizzano i casi.
La sentiamo male, guardi, forse sta coprendo anche il microfono con la bocca, con la spalla.
No,
sì, tenga bene il telefono,
fermato. Sì. No, dico, se poi ci sono lì bene i casi, sono comunque oggi sessantenni che avevano dei problemi anche dal punto di vista, perché mi arrivano tutti i report della Cina, per fare un fatto molto meno invasivo della SARS ai tempi quando si fosse. E ripeto, la Cina oggi quello che ha dimostrato veramente il governo è di aprirsi completamente, di chiedere aiuto e di fare una cosa importantissima, queste azioni che sta prendendo veramente importanti.
Ecco, si parlava di Wuhan, 11 milioni di abitanti e più o meno la popolazione della Lombardia, quindi immaginatevi di isolare l'intera Lombardia, così di non far entrare e uscire nessuno dalla Lombardia. Ecco, quindi capite voi le dimensioni dell'intervento. Scaccabarozzi, torno da lei, le volevo chiedere a proposito dei vaccini, perché poi ricordiamo lo scetticismo in Italia, tutte le polemiche che ci furono, adesso tutti a implorare che venga trovato un vaccino, insomma è paradossale questo, non trova?
Questi sono i casi che dimostrano che i vaccini sono importanti, perché anche chi poi è contro i vaccini, alla fine, quando succedono queste cose, tutti a reclamare il fatto che il vaccino ancora non c'è. Poi è chiaro che i vaccini nascono dalla ricerca, e la ricerca è importante, perché poi se oggi arriveremo rapidamente al vaccino, come abbiamo fatto per tante altre malattie, credo che sia una cosa bella per tutti. Quindi i vaccini diventano importanti proprio quando ci sono queste cose, perché anche i più scettici poi corrono a vaccinarsi. Lo abbiamo visto anche quando c'è stato quei focolai di meningite, anche i più scettici tutti a cercare il vaccino per la meningite. Quindi
Allora,
in questo caso si dicono, come ha usato lei prima il termine, tante balle. Però allora, il vaccino è importante perché salva le vite.
Allora, Orazio da Gela domanda: ma cosa serve misurare la temperatura prima di salire in nave quando si sa che si può essere infettati pur non avendo sintomi? Allora, questa è una cosa che era stata tirata fuori dalla rivista Lancet, che è più che autorevole, e che è stata però smentita da un centro di ricerche americano importantissimo, adesso mi sfugge il nome, ma insomma hanno detto che praticamente che non c'è alcuna prova che si possa essere infettati da persone che non mostrano sintomi, quindi da persone asintomatiche. È una cosa da dimostrare, ma quando anche fosse vera, certo sappiamo che se uno è infettato e manifesta sintomi, beh, in quel caso l'intervento è necessario proprio per evitare il possibile contagio. Allora, tutti quelli che manifestano sindromi influenzali, quindi tosse, spossatezza, ci sono vari sintomi che poi sono collegati, bronchite, c'è poi la polmonite nel caso più grave, insomma la degenerazione di questa malattia, ecco, bisogna capire appunto qual è l'origine di questo malessere. Può essere una semplice influenza, può essere un colpo di freddo, ma può essere anche appunto il coronavirus. Piccinetti, torno da lei, mi dicono che forse abbiamo una telefonata.
Sono qua.
Allora, sì,
volevo fare una riflessione con i miei amici poi dal telefono.
Cioè, la sentiamo male, però guardi, io non riesco a capire.
Adesso mi sente?
Sì.
Ecco, le conclusioni, secondo me, se si fa un passo indietro e si valuta la situazione razionalmente, ci sono due risultati possibili, no? Il governo cinese non riuscirà a contenere questo virus. Diciamo che in questo caso il problema a livello economico ovviamente avrà un impatto molto importante, perché la Cina rappresenta un quinto, come dicevamo prima, dell'economia globale, e quasi tutta la metà della crescita globale ed è la principale fonte di entrate per tutte le multinazionali. Perciò arriveremo in forte stress non solo in Cina ma in tutto il mondo. Il secondo scenario è che il governo cinese conterrà il virus, e non è questo se lo conterrà, ma quando lo conterrà, perché alla fine si conterrà. E questo dipende molto dal mercato come reagirà. Hong Kong, avete visto che purtroppo ha reagito malissimo, lunedì aprirà Shanghai, si parla del 10-15% della perdita, e questo potrebbe essere un discorso anche però per una buona opportunità per acquistare risorse cinesi. Cioè, io comunque come la vedo, come la analizzo, la vedo che non è così drammatica nella situazione, ovviamente sempre pensando a questa grande pandemia, a questo grande problema, però non è così drammatico.
Allora, ci scrive Michele da Firenze: 400.000 diagnosi di cancro ogni anno in Italia, purtroppo la metà dei pazienti muore entro i 5 anni dalla diagnosi, alcuni tumori hanno la stessa prognosi degli anni 50, il pancreas e il mesotelioma pleurico su tutti, c'è veramente da tremare perché i media ci terrorizzano con un virus che colpisce poche persone. Ovviamente, conclude Michele, il virus deve essere tenuto a bada e debellato. Ecco, però, perché c'è questa idea, poi la svilupperemo meglio anche in compagnia di uno psicologo di comunità nella seconda parte, Scaccabarossi, questa idea dell'untore, no? Di qualcuno che ti attacca la malattia e quindi ci si guarda attorno, ecco.
Sì, il problema è proprio quello. Se pensiamo che addirittura l'influenza stagionale fa molte più vittime di quanto non stia succedendo in questo momento col coronavirus.
In tutto il mondo, più vittime nella sola Italia di quante ce ne siano in tutto il mondo col coronavirus.
Assolutamente, assolutamente. Quindi, e magari a questo non si presta attenzione, quando anche in questo caso con una vaccinazione si potrebbero risparmiare centinaia di migliaia di vite. Quindi purtroppo quando succedono queste cose, ha ragione quell'ascoltatore che ha chiamato, però credo che ci siano anche gli organi di informazione come questo, credo che abbiano e che stiano facendo un buon lavoro per mettere la cosa nei giusti canali, insomma.
Ecco, questo è importante, dare l'informazione in maniera corretta senza fare allarmismi, ecco, perché poi le conseguenze le abbiamo capite. Allora, Piccinetti, lei torna in Cina, adesso i voli sono sospesi. Che succede?
A me dispiace con il suo errore, purtroppo questo qui impatterà negativamente nella prossima manifestazione. Avevamo One Belt, One Road, aspettavamo circa 450 aziende cinesi, ovviamente questo sarà sicuramente impossibile, anche perché hanno fermato tutti gli aerei, ma poi anche i visti e le problematiche. Ed è un peccato perché comunque l'Italia stava prendendo un punto di riferimento ormai per i rapporti economici e finanziari, soprattutto con l'Europa, però riprenderemo tranquillamente.
Certo, è quel che ci auguriamo. Allora, salutiamo i nostri due ospiti.
Grazie a voi veramente per l'informazione che fate.
Grazie, salutiamo i nostri due ospiti. Pietro Piccinetti, amministratore unico della Fiera di Roma, già vicepresidente della Camera di Commercio Italo-Cinese. Grazie Piccinetti, buona serata.
Grazie a voi, grazie.
E saluto anche Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Scaccabarozzi, allora magari ci risentiamo nei prossimi giorni per fare un po' il punto della situazione sulla sintesi di questo vaccino, insomma.
Assolutamente sì, cercheremo di raccogliere le più informazioni possibili perché la ricerca non si sta fermando.
La ricerca non si ferma.
C'è una grossa determinazione.
Certo, l'informazione neanche, ecco, la condizione è che l'informazione debba essere fatta in maniera corretta, continuo a ripeterlo. Grazie Scaccabarozzi per essere
Grazie
stato con
voi.
Noi, buonanotte.
Buonanotte.